Vite e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Prima conferenza stampa per la nascita di Stellantis, il gruppo generato dalla fusione di FCA e PSA. È stato definitivamente creato, come ormai sapete tutti, questa settimana il quarto produttore automobilistico al mondo, ma cosa cambia per i consumatori? Al di là dei dettagli sui dividendi e sulle azioni ci sarà una nuova distribuzione geografica. FCA andrà a spingere sugli scenari nordamericani e dell'America Latina, mentre PSA, pur continuando a focalizzarsi sull'Europa, inizierà a proiettarsi anche sul mercato cinese. Anfia e Mediocredito insieme per facilitare i finanziamenti delle aziende dell'automotive. L'associazione della filiera automobilistica italiana e l'istituzione finanziaria hanno infatti firmato una partnership che consente alle imprese associate ad Anfia di avere un accesso più agevole al credito e di avvicinarsi all'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento alla gestione di mini basket bond. Si aprono gli ordini per i nuovi SUV green di Audi, entrano infatti in listino Q3 e Q3 Sportback che sfruttano la tecnologia ibrida plug-in e che si configurano come i primi SUV PHEV del brand dei quattro anelli. I nuovi entrati in casa Audi promettono performance brillanti, vantaggi fiscali, autonomia in elettrico fino a 51 km, marcata digitalizzazione e ADAS particolarmente all'avanguardia. E l'elettrificazione dei veicoli cresce, di pari passo cresce o almeno dovrebbe crescere l'infrastrutturazione di supporto. Per fare il punto della situazione, Motus E, l'associazione che rappresenta il mondo della mobilità elettrica, ha pubblicato la seconda edizione del suo report sulle infrastrutture di ricarica presenti in Italia, con riferimento all'anno 2020. I dettagli in questa scheda.
I veicoli elettrici e ibridi sono sempre più numerosi e insieme a loro cresce la domanda di infrastrutture che ne permettano agevolmente la ricarica. Stando ai dati raccolti da Motus E nel suo report 2020, l'Italia ha contato durante l'anno appena trascorso 19.324 punti di ricarica distribuiti in 9.709 infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico. Nel corso del 2020 le installazioni sono cresciute mediamente del 39% e la ripartizione media è stata dell'80% su suolo pubblico e del 20% su suolo privato a uso pubblico, come per esempio presso supermercati o centri commerciali. Il 96% dei punti di ricarica è risultato in corrente alternata, mentre solo il restante 4% in corrente continua. I numeri sono ancora bassi, ma la crescita mostrata dalle rilevazioni è evidente. Rispetto alla prima indagine effettuata da Motus E nel settembre 2019, la crescita dei punti di ricarica è stata dell'81%, da 10.647 a più di 19.000.
Cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare di mobilità. Questo perché è stato presentato qualche giorno fa il terzo rapporto sulla mobilità da parte di Ernst & Young, il lavoro di un gruppo di studio che da 3 anni circa si occupa di affrontare e di analizzare l'evoluzione della mobilità in Italia, e noi cerchiamo di saperne di più in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Lobetti Bodoni, che è il business consulting di Ernst & Young. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, cominciamo con il capire che cos'è questo Mobility Think Tank che è alla base del lavoro del White Book.
3 anni fa abbiamo capito che la mobilità aveva bisogno di una particolare attenzione. Abbiamo radunato attorno a DY 40 aziende che provengono dal mondo dell'auto, dei trasporti, ma anche tutte le start-up che si occupano di mobilità, per analizzare i principali trend e proporre delle azioni concrete in modo che il Paese potesse usufruire di quelle che sono le soluzioni più innovative che sul mercato mondiale osservavamo, e che dall'altro si potessero risolvere quelli che sono i problemi atavici del Paese rispetto ai problemi di mobilità. E ogni anno pubblichiamo un white book che sostanzialmente fa delle proposte operative e fa una fotografia di quello che è la situazione in questo momento sulla mobilità italiana.
Ecco, e allora vediamola questa fotografia sulla mobilità in Italia. Cosa è emerso dal lavoro di quest'anno?
È ovvio ovvio che abbiamo un paese che sta vivendo la pandemia e sta modificando i suoi comportamenti. Il primo dato che mi sento di condividere è un ritorno al veicolo proprio. L'auto, che soprattutto sulle generazioni più giovani perdeva smalto ogni anno e perdeva interesse ogni anno, e noi lo registravamo ormai in una serie decrescente, sta ridiventando centrale, lo sta facendo passando da un 54 a un 60% di preferenze come veicolo sia per la mobilità lavorativa sia per quella ricreativa. Così come salgono le motociclette proprie, mentre abbiamo visto non soltanto collegato ai lockdown e alle restrizioni specifiche una discesa del trasporto pubblico locale. Interessante anche tutto il tema della salita della micromobilità o mobilità dolce.
Molto probabilmente legata anche alle nuove generazioni. Ecco, a proposito di queste nuove generazioni, qual è il loro approccio nei confronti dell'auto e soprattutto di questo processo che sta caratterizzando ormai da tempo questo settore, che è quello dell'elettrificazione?
Sì, stiamo osservando un trend inaspettato, che è quello per cui il mondo si è spaccato un po' in due: quelli che oggi non sono automuniti e quelli che sono automuniti. Sui non automuniti, inaspettatamente, come dicevo, abbiamo assistito a un 30% dei nostri intervistati che si dichiarano propensi ad acquistare un'auto nei prossimi 6 mesi. Sono il 23% invece per quanto riguarda gli automuniti. Ma quello che è interessante è vedere come le diverse generazioni si pongono nei confronti dell'acquisto. I millennials sono molto più orientati, quindi ricordiamo, sono le persone che hanno tra i 24 e i 39 anni, sono molto più orientati verso le soluzioni ibride, quindi pongono una attenzione alla sostenibilità. Mentre la generazione Z, che sono i più giovani, quindi 18-23, sono decisamente più orientati verso quello che sono veicoli elettrici puri o comunque ibridi plug-in. E questa è una focalizzazione che, se andiamo a guardare dal punto di vista invece della distribuzione di genere, le donne sono estremamente più interessate ai veicoli elettrici. Quindi, se volessimo dirlo in uno slogan, elettrico è giovane e donna.
È un mercato che stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione all'interno della nostra trasmissione dedicata appunto al tema della mobilità, quindi sicuramente un'analisi interessante. Veniamo al tema più generale del trasporto pubblico locale. Lei ci ha già anticipato che ovviamente ha subito delle flessioni legate al Covid e alla diffidenza da parte degli utenti di utilizzare questo servizio, ma quali sono le prospettive che emergono da questo studio?
Ma io farei un passo indietro per farne due avanti. Quali sono le motivazioni e come sono cambiate le motivazioni per la scelta della tipologia di trasporto? Assistevamo ormai da 4 anni ad una variabile che influenzava tutti i nostri comportamenti nella scelta di mobilità, e la variabile era la variabile tempo. Stavamo diventando una time society, per cui anche costo, sicurezza, igiene venivano posti come valori di secondo livello. Il Covid li ha rovesciati. Sia per il trasporto privato che per il trasporto lavorativo, la sicurezza e l'igiene vengono ormai al primo posto, molto sopra a qualunque altra variabile. Questo è evidente, e lo abbiamo anche analizzato rispetto alle diverse restrizioni che abbiamo vissuto in Italia dal punto di vista regionale. È un tema che tenderà a rimanere anche nel post pandemia. L'attenzione alla sicurezza, intesa non solo come sicurezza stradale ma sicurezza della persona, ha assunto una rilevanza che tenderà a non tramontare, e questo inevitabilmente impatterà anche la parte del trasporto pubblico.
Ed è un tema che ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione qui a Strade Motori. Termina qui la prima parte della nostra trasmissione. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Paolo Lobetti Bodoni, Business Consulting di Ernst & Young, con cui abbiamo aperto una finestra sul mondo della mobilità in Italia grazie a questo white book, questo rapporto realizzato appunto in collaborazione con una serie di case costruttrici ma anche di operatori della mobilità. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte parte di Strade e Motori, parleremo di BMW e cercheremo di capire quali sono le novità che vedremo in strada a breve in Italia. Lo faremo in compagnia di Massimiliano Di Silvestre, che è il presidente AD di BMW Italia. Tutto questo tra pochi minuti, restate con noi.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Eh sì, tu che dici?
Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Ah sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di BMW, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione di questo brand in Italia, come è andato il 2020, ma soprattutto quali sono le prospettive per il 2021. Facciamo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia. Allora, un 2020 che si è concluso ormai da qualche settimana, ma è ancora tempo di bilanci per i mercati. E allora, com'è andata BMW nel mondo e poi ovviamente nello specifico in Italia?
Nel 2020 il gruppo BMW ha confermato ancora una volta la sua posizione di leader mondiale nel segmento automobilistico premium, con un totale di oltre 2.300.000 veicoli BMW Mini e Rolls-Royce, pari a un meno 8,4% rispetto ai risultati dell'anno precedente, quindi del 2019, ma con un quarto trimestre, quindi l'ultimo, che ha segnato un incremento record, perché un aumento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. C'è stata una crescita verticale, questa vale la pena segnalarla, del brand BMW M, una crescita nelle vendite del 6% e chiude il 2020 segnando il più grande successo della sua storia. Il brand M è un sub-brand del gruppo BMW. L'Italia, che è stato molto colpito dalla crisi, soprattutto nella prima fase che ha portato poi alla chiusura totale di tutta l'automotive, e entrambi i brand BMW e Mini hanno chiuso il 2020 con una performance di vendita migliore dell'andamento del mercato totale. Infatti la quota di mercato di BMW si è attestata a 3,3%, quindi una crescita di 0,3 punti percentuali, e quella di Mini ha segnato una crescita di 0,1 punti percentuali. Quindi in Italia il brand BMW ha contato oltre 46.000 veicoli venduti per una quota di mercato nel segmento premium del 24,6% e per Mini una quota di mercato nel segmento premium dell'8,9%. A questa foto positiva si aggiungono la leadership tra le vetture sportive premium, grazie ai modelli M nel segmento del lusso, con la BMW serie 7, la serie 8 e l'X7, e in quello delle medie premium, come le definiamo noi, con la leadership con BMW serie 3, serie 4, X3 e X4.
Insomma, un anno sicuramente importante a dispetto di quello che è successo in generale nel settore dell'automotive, con dei numeri che sono un po' anche in controtendenza rispetto a quello che è successo al mercato. Un anno importante per voi anche per un altro motivo. Proprio mentre in queste ore arrivano le prime multe europee per il superamento delle soglie di CO2, voi chiudete l'anno con un premio invece dedicato alla sostenibilità. Di che cosa si tratta?
Sì, noi innanzitutto chiudiamo l'anno con il raggiungimento e addirittura il superamento dell'obiettivo di CO2 da parte dell'Unione Europea. Infatti siamo sotto i 100 grammi per chilometro come raggiungimento, quindi che questi risultati uniti poi all'approccio che da sempre ha avuto il gruppo gruppo BMW in termini di sostenibilità hanno fatto sì che BMW sia stata definita l'azienda più sostenibile del mondo, il brand BMW il brand più sostenibile del mondo, con un riconoscimento importante e di grandissimo prestigio. Mi lasci anche dire che dal 2021, quindi da quest'anno, la pubblicazione del rapporto di sostenibilità sarà integrato nel bilancio della nostra azienda. Quindi questo è un ulteriore segnale che testimonia l'aderenza del gruppo BMW al progetto di costruire una mobilità davvero sostenibile. E quindi ci siamo posti, rispondendo alla sua domanda, siamo arrivati al primo posto nella classifica sull'indice di sostenibilità del Dow Jones. E questo è un riconoscimento molto prestigioso, soprattutto in questo periodo.
Beh, certo, soprattutto in un periodo in cui la sostenibilità e il processo di elettrificazione sono alla base dello sviluppo e dell'evoluzione di questo mondo. A proposito proprio del processo di elettrificazione, che è partito in modo impetuoso negli anni scorsi, ma che probabilmente vedrà in quest'anno, nel 2021, un consolidamento. Ecco, su quali modelli state puntando e con quali tecnologie?
Ma allora, sono assolutamente d'accordo con lei. Poi come pioniere della mobilità elettrica il gruppo BMW nel 2020 ha segnato dei numeri importantissimi, con una crescita del 31,8% rispetto al 2019 in termini di numero di auto elettrificate. Quindi auto elettrificate, parliamo di auto elettriche e ibride. Ciò significa davvero che per il gruppo l'elettromobilità rappresenta davvero un importante fattore di crescita in termini assoluti. Anche in Italia le cose sono andate molto bene, il mercato italiano è cresciuto addirittura del 40% rispetto al volume, è cresciuto del 40% rispetto al 2019 e il gruppo BMW ottiene una quota di mercato del 9% nel mercato dell'elettrificato in Italia. L'obiettivo per il 2021, sia a livello internazionale che nazionale, è quello di raddoppiare i volumi. È chiaro che per noi questa è una strada assolutamente percorribile, perché è una strada che parte davvero da lontano, dal 1973, con questo ufficio di protezione ambientale istituito a Monaco di Baviera, per poi declinare tutta la nostra strategia nel corso degli anni, nel 2007 con il progetto Efficient Dynamics, dove abbiamo rivisto tutta la tecnologia dei nostri motori benzina e diesel. Nel 2007 abbiamo lanciato anche il progetto BMWi dedicato alla mobilità elettrica e elettrificata, fino ad arrivare oggi ad offrire già una gamma che conta e vanta 21 modelli elettrificati tra elettrici e ibridi plug-in e 71 modelli con tecnologia hybrid. In aggiunta, quest'anno anno importantissimo, perché oltre al lancio appena concluso della BMW iX3, la produzione in realtà è appena iniziata, il lancio ci sarà nelle prossime settimane, l'anno 2021 è l'anno del lancio di due automobili estremamente importanti e molto tecnologiche, innovative nel design, che sono la BMW iX e la BMW i4, che davvero segneranno la nuova soglia della sostenibilità dell'auto.
Ecco, questi sono i tre modelli che noi vedremo sulle strade nel 2021, X3, X, i4, le novità di BMW, ma il 2021 è anche un anno importante per un anniversario, quello del BMW iDrive, che è il sistema multimediale che voi avete lanciato ben 20 anni fa, sembra un secolo in realtà, ma sono passati solo 20 anni e ci sono degli sviluppi che sono stati tra l'altro presentati a Las Vegas proprio qualche settimana fa. Di che cosa si tratta?
Esattamente, 20 anni fa il gruppo BMW ha innescato poi un cambiamento epocale, no? Invertendo la tendenza non solo per noi ma anche per tutti gli altri costruttori, e si è diffusa nel tempo, quella di sostituire i numerosi pulsanti all'interno dell'abitacolo del veicolo con un sistema operativo, il nostro appunto BMW iDrive o iDrive, introdotto per la prima volta nel 2001 nella serie 7, nella BMW serie 7, che ha rotto le vecchie abitudini, liberando l'abitacolo da tutti i pulsanti e tutti i comandi. Infatti al posto dei pulsanti sono arrivati uno schermo a colori nel cruscotto, che è il control display, e una manopola rotante sulla console centrale, l'iDrive controller. Quindi questo sistema multifunzionale permetteva già 20 anni fa al conducente di controllare gran parte delle impostazioni del veicolo, le funzioni anche di intrattenimento, di navigazione, le telecomunicazioni, attraverso un unico strumento operativo. Inoltre la serie 7 allora è stata la prima auto ad essere dotata del controllo vocale, che permetteva di attivare tutte le funzioni utilizzando dei comandi vocali. La prossima generazione di BMW iDrive, che sta debuttando, porta ad un nuovo livello il rapporto tra la BMW e il suo driver, il suo conducente. Infatti il nuovo sistema si evolve nella direzione della completa digitalizzazione, seguendo l'evoluzione tecnologica, ma anche in virtù del fatto che il numero di funzioni disponibili in un'auto e la loro complessità continuano a crescere esponenzialmente, per cui diventerà ancora di più un ottimizzatore, nella gestione delle funzioni, e soprattutto grazie alla nuova generazione iDrive la connettività riuscirà ad esprimere davvero i massimi livelli.
Insomma, anche qui un'evoluzione dell'interfaccia tra uomo e macchina, che in qualche modo rivoluzionerà anche la guida e lo stile di guida. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Massimiliano Di Silvestre, presidente AD di BMW Italia. Seguiremo ovviamente con attenzione i lanci nelle prossime settimane di questi nuovi tre modelli, X3, X e la i4, la full electric particolarmente attesa per quanto riguarda il mercato italiano. L'appuntamento con Strade e Motori invece torna come al solito sabato intorno alle 22. E prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.